Ja, Milano, Piazza Insubria, Calvairate.
Milano, 12 marzo 2020.
12 marzo 2020.
Pandemia,
un mondo in pandemia. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non si ferma. La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra. Mamma quando fa male, mamma anche Napoli rumore romare. Mamma quando fa male, tengo pure nonno chiuso fisso in ospedale.
Frate, mi fa male la testa, i pensieri pregano, manco fosse una messa. Io mi guardo allo specchio ma finisco poi per fare rissa. C'è comunque il bene ma l'odio poi mi eclissa.
Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, il mondo non ha Dio, io non so più il nome mio. Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio, Milano non sa il nome mio, il mondo non sa il nome mio.
Benvenuti alla 18ª puntata di White Russian. Io sono Francesco Marangolo e con me c'è... Chi c'è?
C'è Totò.
Una presenza.
Buonasera.
Con
buonasera,
me
buongiorno.
Ilona Staller. Ilona Staller che purtroppo non riesce più a prendere la pensione.
Corona Staller.
Come va? Come procede lì? A che numero di contagi siamo nella regione Campania?
Non ho la più pallida idea. No, veramente, ho smesso di guardare il
sito, quello che aggiorna
in real time. Mamma mia, inquietantissimo. Tipo il sito, non so se hai mai visto il sito delle morti nascite in real time, che sta da parecchi anni su internet. Ogni tanto mandavo a guardare un po' le cose così. Solo che sono rimasto al momento in cui eravamo 6 miliardi, non 10, quindi...
No, non conosco né quello né quello questo dei contagi. So solo che l'assessore della Lombardia, la regione in cui io ho detto che siamo quasi al punto di non ritorno e che ci sono solo 15 o 20 posti in terapia intensiva. Quindi tra poco inizieranno le eliminatorie a seconda di chi tossisce di più in modo più intenso, in modo più convincente.
Tipo Grande Fratello, quando...
Esatto. Allora, per questa puntata abbiamo cambiato un pochino perché abbiamo sentito all'inizio un pezzo diverso da quello dall'intro. È un bel pezzo di...
Un bel pezzo. Il pezzo è di... Il testo e voce di Vico, che è un amico, no? Non ero preparata la rima.
La rima.
Se volete cercarlo andate su Instagram, insomma, perché è il suo, adesso al momento, è il suo mezzo di fruizione multimediale.
C'è principale. Anche il video di questo pezzo.
Sì, un video
pure
Milano.
Il video è molto bello.
Il suo Instagram è needful_vico il brano è stato prodotto da Sulker, penso si legga così, mi hanno solo detto che si scrive così, non so.
Il pezzo è a tema, ci sembrava quel tono giusto di tranquillità e di pacatezza, di distensione che serve in questo momento.
Sì.
Quindi lo abbiamo scelto e alla fine della... Vabbè, avete sentito solamente una trentina di secondi più o meno, alla fine della puntata lo mettiamo tutto, vale la pena. E c'è anche...
tipo teaser, che abbiamo questa abitudine di fare come nel cinema.
Siete costretti poi a sentire tutta la puntata per sentirvi. No, non è vero, potete skippare alla fine più o meno a 2 minuti e vi sentite il pezzo. Allora, la scorsa
sarebbe
puntata...
bello se mettessimo 2 minuti alla fine, detto stronzo, ci hai provato a skippare e poi mettiamo il pezzo alla fine.
No, oppure mettiamo intervallato al pezzo, ogni 2-3 mettiamo una... la scorsa puntata, la numero 17, per far fede al numero, per insomma contestualizzare, abbiamo fatto una bellissima puntata sui film di epidemie, di virus, di contagi, di morte, zombie e mamma santissime. Sempre per distendere per questa politica della distensione degli spiriti. Però abbiamo pensato che effettivamente adesso è iniziato, ma si prolungherà un periodo di vera e propria clausura. Io sto in casa da una settimana esatta, anzi più di una settimana, perché venerdì scorso è stata l'ultima volta in cui sono uscito, è sabato. Sì, credo
io
che
sto in casa da un anno, quindi
è prolungato. Tu sei praticamente nel dubbio, ti sei messo in quarantena prima che iniziasse l'epidemia.
Uscire.
che non c'è nessuno, è l'ideale in effetti, ti godi l'aria pura. E visto che non viviamo in Gran Bretagna, dove hanno decretato ufficialmente che l'epidemia la lasceranno andare perché non possono fermarsi per nessun motivo, qui invece in Italia
abituarsi alla morte dei parenti cari,
esatto, sì sì, bisogna purtroppo rimanere chiusi in casa, e quindi abbiamo pensato che non tutti vogliono vedere i film che abbiamo citato la volta scorsa, perché in effetti se no cominciano a diffondersi attacchi psicotici, e invece vogliamo suggerire alcuni film che si possono vedere comodamente da casa, perché sono sulle principali piattaforme di streaming digitale.
Anche perché basta guardare queste serie, cioè tutti quanti ma probabilmente staranno guardando le serie, basta. Serie no, brutto.
No, ma anche perché il binge watching associato alla clausura e alla quarantena credo che sia l'inizio di un... lì veramente è l'inizio di un film apocalittico con gli zombie, cioè è da lì che nasce lo zombie, che fa troppo binge watching. Quindi meglio vedersi un bel film, e siamo fortunati a vivere un'epoca in cui la quarantena... può usufruire di, oltre a poter usufruire del turbocapitalismo di Amazon che ti porta il libro dopo 2 ore, quindi...
però te lo lanciano da lontano perché hanno paura di prendersi,
no, te lo sparano. Allora, il turbocapitalismo c'ha questo, è una grandissima cosa, però loro te lo sparano con il drone, e se tu sei in traiettoria muori, se invece riesci a schivarlo sei fortunato e leggi. Quindi è un po' quello che succede in Gran Bretagna, cioè il turbocapitalismo britannico è: se riesci, se sei un paziente che ha il coronavirus e non si aggrava, sopravvivi. Se invece purtroppo, ups, mi spiace, non stai bene, pazienza. E, oltre però appunto il turbocapitalismo di Amazon e di tutte le piattaforme che ti portano la roba a casa, c'è anche una infinità di roba da vedere online, sia con abbonamento, quindi con i classici abbonamenti mensili o annuali, sia con possibilità di vedere la roba a gratis. Solo che proprio perché c'è tanta roba, abbiamo ben pensato che l'unico modo è quello di suddividere per piattaforme. E cominciamo da una piattaforma sconosciuta che si chiama Netflix, che... è proprio l'emblema della non scelta, del non saper scegliere. Cioè Netflix è nata per farti girare tutta la sera e poi alla fine non vedere nulla.
Quindi sì, tu... io adesso mi sto addormentando ogni sera, non riesco a dormire, faccio questo, cioè incomincio a scrollare. Ma apposta, cioè, poi non voglio vedere un film. Lo faccio apposta proprio così, e mi viene ultimamente proprio, cioè funziona benissimo questa cosa. Prima tanto quanto dicevi no, devo cercare il film, quindi alla fine non ti addormentare. Invece adesso io parto con l'idea che il film non lo troverò mai, quindi
il Gigi
mi addormento sicuramente.
Il Gigi Marzullo del 2020, del nuovo millennio, dovrebbero creare un'app che tu colleghi a Netflix e scrolla da sola, quindi tu guardi lo scroll dell'app
Amazon,
di Netflix.
Amazon ogni tanto lo fa perché si impalla, quindi...
in automatico, perfetto, capito, tu sei lì, guardi solamente lo scroll e lo swipe da film a film, elimini anche la riproduzione automatica dei film, che è la cosa più disturbante,
sì, o del trailer anche.
Dicevamo, quindi dividiamo per piattaforme, idealmente faremo una prima puntata su Netflix, la successiva probabilmente su un paio di piattaforme, stiamo ancora decidendo come raggruppare, quindi magari faremo Amazon.
Se facciamo quella su Amazon sicuramente parleremo del fatto che adesso oltre ai libri consegnano anche il parmigiano reggiano, che è una nuova novità.
E la carta igienica, perché credo che la carta igienica è finita in tutti i supermercati proprio perché Amazon ha fatto razzie. Qui è finito la carne macinata e la carta igienica, sono due beni che mi fanno venire...
La farina anche là.
No, la farina, sì, oddio, la farina qua c'era qualcosa, però in realtà carta igienica e macinato sono proprio le uniche due cose finite, quindi mi sorge qualche domanda su cosa faccia la gente. Iniziamo a parlare di Netflix. Una precisazione, ovviamente non parleremo di film tipo The Irishman o Storia di un matrimonio, perché insomma non c'è bisogno di noi per farveli suggerire, però non parleremo neanche di cose che sono nascoste nei anfratti più bui di Netflix, perché anche lì non ha grande senso. Quindi vi suggeriremo una serie di film più o meno conosciuti, che secondo noi possono essere interessanti, coprono un pochino tutti i generi. Per fare questo, visto che siamo in isolamento, noi due ci siamo potuti collegare, ma tutti gli altri nostri compari, amici, non si sono potuti collegare, ci hanno mandato degli amorevoli vocali, note vocali che sentiremo nel corso della puntata o nelle prossime puntate. C'è solo un piccolo disclaimer iniziale. Federico, il nostro amato Federico, che c'ha tanta roba in testa, ci ha mandato una nota di tipo 4 minuti, quindi già se noi volevamo fare una puntata di 40 minuti abbiamo un problemino, quindi la divideremo la nota nel corso della puntata,
della vita.
Nel corso degli anni, nei prossimi anni noi divideremo, ogni anno sentiremo 20 secondi della nota di Federico e ci ricorderemo di Federico sperando sia sopravvissuto a questa epidemia. Quindi iniziamo adesso a sentire un minuto e qualcosa della prima nota, fino a quando insomma idealmente non si chiude un primo concetto.
Spacconi, un bel bacione zuccheroso a tutti voi. Ho deciso di condividere con voi in realtà la mia lista personalissima e privata di film da vedere in questi giorni, quindi tutta roba che non ho mai visto e di cui vi so dire ben poco altro che il titolo. Dunque, partendo dalle piattaforme gratuite per i nostri amici squattrinati, c'è su YouTube un documentario di una coppia di registi inglesi che abitano a Napoli, che è stato recentemente sponsorizzato dal Guardian, che trovate cercando Napoli Taranga Guardian su YouTube, ha un titolo lunghissimo che non vi cito adesso, che è, mi è sembrato di capire, mi hanno raccontato alcuni amici napoletani che l'hanno già visto, un documentario su questa discoteca, questo locale notturno a Napoli che è diventato centro di ritrovo per la comunità di immigrati napoletana, appunto. Passo poi al Rai Play, su cui in realtà c'è tantissima roba, se vi andate a registrare. Io spero di riuscire a vedere in questi giorni, se internet me lo permette, Le Meraviglie, che è il secondo film di Alice Rohrwacher, di cui non so nulla se non che ho amato tantissimo Lazzaro Felice, che è il suo ultimo film, che tra l'altro, qua faccio un volo pindarico, trovate sulle piattaforme a pagamento e più precisamente su Amazon Prime.
Bene, bene, allora, ottimi primi consigli, dai, una prima vagonata di consigli molto buoni da parte di Federico, che non si prepara nulla, senza scaletta, è sempre così pronto, davvero...
Con questa dizione perfetta, tra l'altro.
Con questa dizione perfetta, un mix tra il napoletano borbonico, quello più nobile, un po' di romanesco, però quello, capito, tipo il nobile romanesco che va nelle borgate per far vita da borgataro, e poi un po' di bolognese, così una spruzzatina di bolognese, di emiliano. Bene, allora, iniziamo. Un film molto interessante da vedere su Netflix, per una serata in cui avete voglia di vedere qualcosa di non complicatissimissimo, cioè non impegnatissimissimo, che vi fa venire voglia di essere persone migliori, però neanche una roba proprio tipo il film di Natale dei fichi d'India, e si chiama Molly's Game. Molly's Game è un film, è il primo e unico film da regista di Aaron Sorkin. Aaron Sorkin è uno storico sceneggiatore, è lo sceneggiatore, per farvi capire, di The Social Network, con cui ha vinto un Oscar per The Social Network, e ha girato questo film nel 2017. Il film è con la bellissima, oddio mi sfugge il nome,
Jessica Chastain,
la rossa, insomma, per chi è amante del genere, per chi non cerca Giuseppe Conte su Pornhub, le bimbe di Giuseppe Conte, ma è appassionato di rosse, può vedersi Molly's Game. Dicevo, il film è molto interessante perché Aaron Sorkin è un eccezionale sceneggiatore, ha scritto delle sceneggiature davvero molto belle, oltre The Social Network mi sono rivisto ultimamente Steve Jobs, che è un filmone, quello di Danny Boyle, e la sceneggiatura è veramente veramente eccezionale. Poi ha scritto vari altri film, ha scritto anche uno che si chiama L'arte di vincere, Moneyball, con Brad Pitt, che è molto carino.
E... tra l'altro la maggior parte dei film che ha scritto lui non è accreditato, cioè nel senso, sto vedendo un po' una lista, un film di Michael Bay non accreditato, un film di Marco Brambilla non accreditato, Warren Beatty non accreditato,
si sarà messo vergogna, forse si sarà messo vergogna. Lui ha scritto anche una serie televisiva storica dei primi anni 2010, se non ricordo male 2012, comunque 4-5 stagioni, The Newsroom.
2012-2014.
Con Jeff Daniels, sul dietro le quinte di una emittente americana di giornalismo molto, anche molto bella. Lui scrive molto bene, è molto bravo nello scrivere i dialoghi, scrive dei dialoghi eccezionali, serratissimi, strettissimi, pieni di battute, quindi vale proprio la pena. E Molly's Game è un film molto alla lui, perché parla di questa ragazza della provincia che va a vivere in città e piano piano diventa un ruolo, non so come definirlo, tipo una che organizza le bische,
una bisca clandestinesca.
Esatto, una che organizza le bische e i giochi tra privati, queste partite di poker, o comunque partite insomma di, non so se solo poker, non ricordo se solo poker o anche blackjack, comunque organizza queste partitone tra grandi scommettitori che non vogliono andare ai casinò e non vogliono sottostare.
Mi sa solo poker comunque, perché poi c'è anche il resto, fascino sta cosa del fatto del giro di poker. Il giro di blackjack secondo me è un po' complesso, non credo che esista, forse sì, esisterà sicuramente una bisca clandestina al blackjack, però diciamo il poker fa proprio la parte del film col poker, insomma, clandestino.
Lei molto brava, lei è molto brava in generale, è molto calata nella parte, cioè ben calata nella parte, il personaggio è tagliato molto bene su di lei, e il film merita. Lei è un'ex pattinatrice, se non sbaglio, che apparentemente si fa male e non riesce più a...
Sciatrice,
è vero. Non riesce più a gareggiare e comincia a fare la segretaria per questo strano traffichino, strano personaggio, e da lì comincia a organizzare le partite per lui, e poi diventa, si scopre un talento eccezionale. Però il film, diciamo che viaggia a due velocità, cioè un doppio binario di spazio temporale, perché racconta anche la fase in cui lei è incriminata e deve, è imputata all'interno di un processo.
Ma tra l'altro tra tutti i partecipanti, insomma, delle sue bische clandestine ci sono tutti praticamente personaggi che, tra fittizi e veri, sono personaggi dello showbiz americano di Hollywood, perché lei le va a vivere a Los Angeles dopo. E se non sbaglio c'è anche qualche, l'ho visto un sacco tempo fa il film, se non sbaglio c'è anche qualche personaggio che interpreta se stesso, non vorrei dire una cazzata, forse
sì può darsi, è vero.
Ah, Michael Cera che non interpreta se stesso, interpreta Player X, ma mi ricordavo questo fatto, però mi faceva ridere Michael Cera in mezzo a sta cosa, che poi è il ragazzo che insomma è uno dei protagonisti insieme a lei.
Bene, quindi Molly's Game, primo film che vi suggeriamo di vedere, non è un film ansioso, non è un film complicato, è un buon film, girato bene, scritto bene, recitato bene, è quella roba americana che ci piace, insomma, quella roba americana che ci piace, che preferiamo rispetto alla pace, quando loro decidono di esportare la pace.
Se vi piacciono i dialoghi a mille, insomma, Aaron Sorkin è il maestro del genere.
E tra l'altro i film, e poi chiudiamo su questo e passiamo al prossimo, so che mi sbalordirai con la tua scelta, i film di Aaron Sorkin, o comunque scritti da Aaron Sorkin, quindi anche The Social Network di David Fincher e Steve Jobs di Danny Boyle, sono anche fatti molto bene come doppiaggio, quindi potete anche vederli doppiati, perché sono doppiati tutti molto bene e seguono molto bene la velocità, il taglio, il flusso dell'originale, dei dialoghi in originale. Poi, che altro c'è su Netflix? Dai, che altro c'è?
C'è un sacco di roba, che abbiamo già visto, però c'è The Host di... del buon
Director
Bong, come direbbe Federico, ma è un film che metterei nella lista assolutamente, perché in primis perché si recuperano tutti i film del maestro, quindi se avete visto Memories of Murder al cinema prima di entrare in quarantena, The Host è quello che viene subito dopo Memories of Murder del 2006. E sostanzialmente, detto molto brevemente, parla di questa, è un po' una denuncia ambientalista contro, insomma, questo Oriente, che Oriente, va in generale il mondo, però in questo caso Oriente inquina gettando rifiuti tossici e chimici, che poi si ricollega anche un po' al Dark Waters di recente uscita, quindi
sì.
Un po' la versione solo che fantasy e post-apocalittica
solo che a un certo punto in The Host si trasforma tutto in B-movie, quindi tutto improvvisamente diventa un film di serie B, volutamente, nel senso con dei CGI di bassa qualità e delle...
Sì, di bassa qualità, paradossalmente c'è... comunque stiamo parlando di un film del 2006. Nel 2006 si sta ancora nel periodo in cui diciamo che quei pochi film possono essere, non so, Avatar è uscito dopo 2010 se non sbaglio, quindi diciamo che dal 2008 in poi è incominciata la nuova epoca della CGI. E comunque, per essere un film del 2006, un film di un regista che aveva appena fatto due film, insomma, hanno comunque contattato case di produzione di effetti visivi americane per fare questa cosa, però comunque si va molto con le pizze, insomma, quindi ci sta che sia un po' scagata la CGI, però ho visto delle cose che nel film non sono state gestite male. Detto ciò, secondo me è anche un po' il fascino di questo genere di film. Non voglio dire che la volpe non arriva all'uva e dice che, insomma, questi ditti italiani, però,
che non però so, diciamo che sono così lontani da noi che non li sappiamo neanche.
Sì, esatto, non è dire una paraculata, abbiamo fatto la CGI di merda perché fa così estetica, però diciamo, secondo me ci sta.
No, è chiaramente, è chiaramente fatta male, ma è anche venuta male, perché purtroppo quelle probabilmente erano anche le risorse. Più che altro è un po' paradossale, cioè se magari hai scoperto Bong Joon-ho vedendo Parasite e poi vedi questo, dici no, scusami, ma davvero? Però poi in realtà, se sei un attento osservatore, vedi che è chiaramente un suo film, cioè un film che galleggia continuamente tra i generi. E quando
è un po' come dici.
E quando poi fa questi film del genere, quindi magari forse Snowpiercer è l'unico un pochino esterno, però anche Okja e lo stesso Memories of Murder sono poco incatenati al genere di partenza, cioè alla struttura, allo scheletro narrativo che è stato scelto per parlare di determinate cose. Lo stesso di Host, cioè è un disaster movie, diciamo, se vogliamo trovare una categoria, un film horror disaster movie, su questa bestione che praticamente, dopo anni in cui sono stati versati degli agenti chimici nel fiume, insomma, negli scarichi, esce questa specie di mostro bruttissimo e semina il terrore. Però tu segui le vicende di una famiglia, la famiglia di un fallito, e è molto interessante, anche perché anche lì ci sono comicità assurda, dei momenti molto drammatici, delle scene estremamente melò, quindi interessante. Cioè,
tra l'altro il protagonista del film è lo stesso di praticamente la maggior parte dei suoi film, che sarebbe Song Kang-ho.
Ah sì, vabbè, così, Paffutello, quell'attore Paffutello che avete visto.
Sì, che per me è come il DiCaprio per Scorsese o il De Niro per Scorsese. Lui è proprio perfetto per fare i film di...
Molto bravo. D'altronde Netflix vi dà la possibilità di recuperare tutto tranne tre film di Bong Joon-ho, quindi vedeteli tutti, perché potete vedervi Snowpiercer, Okja e The Host. Vi mancano solo Memories of Murder, Madre e Parasite.
Vabbè, ma tanto comunque in questo periodo di quarantena anche le leggi di internet sono...
No, le diciamo queste cose, che poi ti viene a prendere la guardia di finanza a casa.
Sto scherzando.
Devi simulare la tosse per non farti prendere. Devi tossirgli in faccia. Attenzione che vi tossisco in faccia, oppure prendi tipo un ostaggio sotto il collo e dici guarda, gli tossisco in faccia se non ve ne andate.
Non ci sono manco le ambulanze a Napoli questi giorni.
Passiamo al prossimo film, facciamo un balzo indietro perché Molly's Game è del 2017, The Host è 2006, lo ricordavo un po' più vecchio. Passiamo ad un film molto più vecchio, molto più vecchio, insomma 10 anni prima, perché è 1996, è un thriller con Richard Gere e Edward Norton, un Edward Norton giovanissimo. Il film si chiama Schegge di paura, in inglese Primal Fear. È un thriller.
Bellissimo, è uno di quei classiche traduzioni particolari.
Esatto, è un thriller, però beh, non male, dai. Cioè, sì, nel senso,
in questo caso è stata una traduzione schifosa, bella, sì. Cioè, nel senso.
È un thriller, thrillerone classico, con un... vabbè, insomma, vedetelo, perché è proprio un thriller di quelli in cui qualsiasi cosa dico mi muovo e faccio danni, cioè vi rovino il film. Le uniche informazioni sono che posso darvi che il film è diretto da Gregory Hoblit, che è un regista, diciamo, del genere, cioè che lavora sul genere. Gli altri film non ha fatto grandi film meritevoli, forse l'unico altro meritevole è il caso Thomas Crawford con Ryan Gosling.
Sì, lui ha fatto praticamente solo film di roba giudiziaria, insomma.
Sì, sì, questi legal movie, thrilleroni legal movie.
Sì.
Il film, dicevo, è con Edward Norton giovanissimo, con un Richard Gere comunque che fa la sua parte, insomma. Richard Gere la sua parte la porta sempre a casa, in alcuni casi è anche ben al di sopra della media degli attori eccellenti, con Laura Linney che fa sempre un po' la parte di questa, non lo so, capito, che sei sempre un po', oh mio Dio, adesso cosa sta succedendo, c'è questa faccia,
sì, c'è sempre questa faccia un po' turbata,
questi occhi trasparenti. C'è un altro film in cui, sempre un altro legal movie in cui lei recita, o meglio recita nei flashback, che è oddio, quello con Kevin Spacey, sempre il caso si chiama, il caso, vabbè, adesso lo recuperiamo, quello lì contro la pena,
sì,
di morte.
Dall'altra parte ci sono io che non mi ricordo niente.
Non mi ricordo mai questo, il titolo. Sempre.
Ma io me la ricordo ultimamente in Ozark, che ha sempre la sua solita faccia anche lì, quindi.
Ah, già, è vero, lei fa la moglie di...
di
coso in...
Di coso, quello là.
De quello. Comunque, il film vale la pena, cioè nel senso è un bel film, cioè nel senso è proprio un thriller legal movie fatto bene, cioè molto, molto ingaggiante, cioè te lo vedi, non ti stacchi, scritto bene e basta, perché veramente è proprio uno di quelli dove pesti in merda, come ti giri pesti in merda e fai guai perché la gente dice oddio, mi hai rovinato il film. Comunque il film era The Life of David Gale, non il caso, quello con Kevin Spacey, che è un altro filmone, non so se c'è su Netflix, però questo è bonus track che vediamo. La vita di David Gale
si usa tipo su Infinity.
Può darsi, sì, è uno di quei classici film che si comprò Medusa, si comprò il Berlusca qualche anno fa. Ci facciamo una pausa, ma sentiamo un attimo, ci ha mandato un vocale un altro nostro amico, l'unico amico che abbiamo dall'Equatore in su, ovvero Matteo, da Baggio con Furore, che ci dà un altro suggerimento di film da vedere su Netflix.
In tempo di quarantena da coronavirus, un film da poter vedere o rivedere, non necessariamente indossando guanti e mascherina, Quei bravi ragazzi di Scorsese, uno dei suoi leggendari gangster movie con Robert De Niro e Joe Pesci, offerto gentilmente da Netflix, se non altro perché, ripensando a chi ha sottovalutato il Covid, mi viene in mente Tommy DeVito alias Joe Pesci, che potrebbe dire loro: lo trovi buffo? Buffo come? Come un vagliaccio, ti diverte?
Bene. Bene, Matteo va sul classico, anche lui rimane insomma su prima del 2000, prima del nuovo millennio, anzi va un pochino indietro con gli anni, perché ci ha suggerito, diciamo, quello che per molti è il capolavoro del maestro Scorsese. Non è uno dei miei film preferiti, però insomma è un grandissimo film. Bene, che altro c'è invece su Netflix? Torniamo magari agli anni recenti, c'è qualcosina che hai visto che puoi suggerire?
Visto non di recente, però comunque c'è su Netflix. Diciamo che di film recenti su Netflix non consiglierei quasi niente, però. Ma direi Baby Driver in generale, perché è un film che va assolutamente recuperato. Secondo me, chi non l'ha fatto al cinema come me, deve necessariamente, se è amante del genere automobilistico, tra virgolette, perché è praticamente nonostante sia faccia parte del nome, è una parte principale, ma non è, diciamo, il punto forte del film. Nonostante ci siano delle bellissime scene di inseguimenti di macchine girate veramente molto molto bene e soprattutto montate molto bene, e essenzialmente il film parla di questo ragazzo che ha questa, se non sbaglio, una sorta di acufene, insomma, che ha questo leggero autismo per il quale deve sempre ascoltare musica quando guida, insomma, in certe circostanze. E questo ragazzo piccolino si occupa principalmente di portare gente, criminali, a fare rapine, a farli scappare via. E per ripagare,
poi alla fine, insomma, del film partecipa a Sarabanda.
Esatto. No, però c'è la scena iniziale, lo consiglio anche per questo, perché il film è di Edgar Wright, se non sbaglio, sì, che come film ha fatto, cioè, è un discreto regista, a parte Le cazzate di Potfaz, Scott Pilgrim e La fine del mondo e L'arba dei morti dementi, insomma, sta roba qua, però comunque c'ha un bel fatto dietro, insomma. C'è questa scena iniziale dopo il primo inseguimento in cui lui va a prendere i caffè, ci sono questi titoli di testa che vanno a tempo di musica e anche insomma, i rumori, il sound design del film va a tempo di musica, cioè c'è tutto un è tutto contestualizzato, è tutto molto figo, insomma, sono quelle raffinatezze, non volevo dire un'altra parola, però non la posso dire perché non è politically correct, che ci piacciono a noi videomaker, filmmaker.
Bene, dai, sì, no, io non l'ho visto, però mi ricordo che me ne parlasti bene. Il regista, però del regista ho visto altro, perché ho visto Hot Fuzz, ho visto L'alba, no, oddio, L'alba dei divertimenti no, però ha fatto anche quell'altro, forse, oddio, ne ha fatto un altro che è sempre sul genere, ovvero questo genere, diciamo, un po' action, però demenziale, che...
Cioè sì, forse Baby Driver in assoluto è il cambio, cioè ha cambiato rotta, perché non è demenziale come può essere L'alba dei morti dementi, La fine del mondo, Hot Fuzz, che comunque hanno due attori che sono Simon Pegg e il suo compare, quello grasso, che non mi ricordo mai come si chiama, che comunque che hanno,
credo si chiami proprio quello grasso, cioè il nome
quello grasso, amico di Simon Pegg, però in inglese the fat guy,
Simon Pegg's friend fat guy,
sì, esatto. Scott Pilgrim, che comunque è abbastanza demenziale, però è comunque tratto da un fumetto, da una graphic novel ed è stato girato appunto come se fosse stato un fumetto, però Baby Driver è abbastanza diverso.
No vabbè, però per esempio Hot Fuzz è proprio il film che tu dici minchia, è proprio demenziale, cazzo è demenziale, poi a un certo punto però vedi la cosa e dici però non è girato, ma cioè insomma
no, assolutamente,
a metà film dici cazzo, però cioè le fa le cose, insomma, e ci hanno anche investito, e lui è uno che ci sa fare, quindi sono i film un po' stranianti da questo punto di vista.
Sì.
Ok, facciamo un piccolo balzo indietro e andiamo a trovare un piccolo gioiellino che c'è su Netflix, forse conosciuto, abbastanza conosciuto, da molti secondo me conosciuto per la locandina, cioè la locandina è storica ed è bellissima. Il film però non so quanta gente lo abbia visto, io consiglio di vederlo perché è veramente bello, ed è Secretary, è un film del 2002 di Stephen Sheinberg, che non ha fatto granché, ha fatto solo un altro film poi 4 anni dopo, poi è fermo da, poi ne fece un altro, però è fermo da un pochino. Il film di dopo era con Nicole Kidman, si chiamava Fuhrer, che era sulla vita di Diane Arbus, una fotografa statunitense, se non ricordo male, sì, che faceva queste fotografie stranissime, un po' angoscianti, un po', insomma, tipo dei nani, oppure dei travestiti, gemelle siamesi, se non ricordo male. Comunque era una fotografa molto particolare. Secretary è un film con James Spader, giovanissimo, cioè che di quello che se lo vedi adesso dici no, ma è veramente la stessa persona. Se lo vedi in Secretary o in Stargate, no, stenti a credere che sia specie di palla senza capelli che si vede in The Blacklist, che è una delle ultime cose. Non ha fatto quasi più niente poi. Attore eccezionale, attore stratosferico, che però ha bruciato un po', ha buttato un po' via la carriera. E è da Maggie Gilligan, Gyllenhaal.
È stato confermato dal fratello che si dice Gyllenhaal.
Altra attrice stratosferica. Il film è molto bello perché è una commedia nera che tratta, diciamo, il tema delle dipendenze. La protagonista è da poco uscita da una clinica psichiatrica perché si faceva del male, nel senso era stata ricoverata per autolesionismo. E
mangiava troppo,
sì.
No, cioè, non tipo mangiava troppo.
Il dottor Nosaradan, là, quello di Vita al limite.
Lei è una cicciona schifosa! Lei è una grassona!
No, lei semplicemente si tagliava e si faceva del male, viene ricoverata. Quando esce, cerca un lavoro e trova un lavoro da questo... Oddio, lui non ricordo che cos'è. Fa l'avvocato, forse, vabbè, comunque, insomma, è un uomo d'affari. La prende come segretaria, in realtà come principalmente per tradurre in fogli, per battere a macchina. Solo che da quel momento comincia uno strano gioco con lui, nel senso che lei continua ad avere dei problemi, ha la necessità di cercare una dipendenza e scopre che lui è uno che pratica, però in realtà neanche in modo particolarmente violento, comunque pratica un sadomasochista, però in realtà, cioè, punisce un pochino lei, questo gioco di lei che fa errori apposta sulla macchina da scrivere per essere punita.
Vabbè, diciamo che il film che praticamente ha fomentato tutto
l'immaginario,
la cinematografia pornografica.
Anche se in realtà davvero il film è molto bello perché è divertente. Poi loro, nasce una storia d'amore paradossalmente tra loro due. Sono due mostri di bravura. Le scene,
sì,
di...
Sì, poi lei nel film, tra l'altro, oltre ad avere una storia con lui, ha una storia anche con quello lì che faceva Lost, se non erro. Un personaggio in Lost.
Ah, non me lo ricordo.
Gli scienziati della terza stagione.
E, comunque, le scene di dominazione e di sottomissione sono molto un mix tra il divertente e lo... Cioè, il... Aspetta, ma davvero fanno? E poi c'ha una bellissima colonna sonora. C'ha una colonna sonora molto bella. Ora I Will Survive, una versione di I Will Survive molto particolare. C'è un pezzo di uno dei pezzi più famosi. Adesso c'è una pubblicità con questo pezzo di Leonard Cohen con Robert Pattinson, che è I'm Your Man. È davvero, davvero un film che vale la pena vedere. Poi altra roba c'è? Tu che consigli?
Se siete come me amanti del genere crime, e magari avete visto anche Mindhunter, che è una bellissima serie, c'è True Story, che come dice il titolo è una storia vera. No, è praticamente un film basato sulla biografia, se non erro, di questo giornalista che incontrò uno dei più ricercati dell'FBI, che venne arrestato e dopo essere stato arrestato dichiarò di essere di avere l'identità del giornalista che stava chiamando, insomma, e quindi c'è questo incontro tra questi due che incominciano a conoscersi e nasce questo rapporto che è al limite tra l'incomprensibile e l'inquietante, perché non, in certi momenti c'è questa...
Beh, lui se non ricordo male, papabile. Lui, se non ricordo male, i protagonisti sono Jonah Hill e James Franco.
Sì, James Franco.
Se non ricordo male,
James Franco interpreta il ricercato.
James Franco in realtà è stato arrestato perché viene accusato di aver ucciso moglie e figlie, se non ricordo male.
E sì, lui... non ricordo
sì, bene sì, mi pare che lui viene viene arrestato per questa cosa e viene processato, e nel frattempo però chiede di parlare solo con Jonah Hill, che fa il giornalista, e da lì nasce uno stranissimo gioco psicologico. Il finale è uno dei più belli dei film su Netflix, secondo me. C'è un finalone pazzesco.
E lo spoileriamo? Che...
No, ma in realtà non c'è, tra l'altro non è... anche se uno lo volesse spoilerare, è difficile da spoilerare, perché perché è un... cioè è un finale da vivere, nel senso che lo vedi e dici no, ma aspetta, ma che è successo? Te lo rivedi anche due o tre volte perché pensi di esserti perso qualcosa. È un bel film, tra l'altro il protagonista, cioè James Franco, uno dei due protagonisti, si chiama Cristian Lungo, che è un nostro amico che scrive con lo spaccone, certo. il suo omonimo.
Il regista potrebbe chiamare James Franco e dire sono io.
Il regista è Rupert Gould, che è anche il regista di Judy, che è il film con René Zellweger, che le ha permesso... Sì, ha fatto solo due film. Lui le ha permesso di vincere l'Oscar per miglior attrice protagonista quest'anno agli Academy Awards. Ok, io direi, di visto che c'è tocca, di sentirci un altro minutino e qualcosa della nota di Federico, così facciamo una parte del nostro dovere, vediamo se ci dice qualcos'altro di interessante. Vediamo, contiamo le parole che dice in una nota, vai.
Prima di arrivare a Amazon Prime, però, vi vorrei segnalare un caso di distribuzione indipendente che si chiama Zomia, che in realtà si appoggia al servizio streaming di Vimeo, su cui ci sono molti film interessanti e semi sconosciuti per i nostri amici cinefili più sperticati, tra cui io ho recentemente comprato, perché si può proprio comprare l'edizione in digitale, Cavallo Denaro, che è il penultimo film di Pedro Costa, che per intenderci è un regista portoghese che quest'anno ha vinto a Locarno con un altro film che si chiama Vitalina Varela. Io non ho mai visto un film di Pedro Costa, quindi sono molto incuriosito, però ci sono anche altre chicche interessanti, sono una serie di documentari di Love Diaz più altra roba mai sentita e mai vista in vita mia, quindi ve lo segnalo. Non è però come le normali piattaforme in streaming a cui siamo abituati, cioè si paga il singolo stream o si può acquistare una copia in digitale. Non vale fare l'abbonamento.
Le contate?
Io ho fatto un cicchetto ogni parola.
Sei ancora in piedi.
Tipo io... Muhammad a mettere male.
Io ne ho contate 13.227, però potrei aver perso il conto ad un certo punto.
Mo ci scrivo un paper con tutte queste parole.
Anche qui molte informazioni, molte cose interessanti. Spero che vi stiate segnando tutti, perché Federico tra qualche anno, ma non credo più di due, diventerà una persona famosa, quindi i suggerimenti ve li potrete rivendere.
Stiamo già vendendo i fazzoletti utilizzati.
In questo momento poi sono l'ideale, perché lui in realtà lui non è contagiato, quindi se voi leccate i suoi fazzoletti poi diventate immuni dal Covid-19. Passiamo a un film, un capolavoro che c'è su Netflix. Il film si chiama Snatch, lo strappo. Allora, Snatch è davvero un film geniale. Il regista è Guy Ritchie, ex marito di Madonna, cioè proprio nel senso lui si qualifica sul biglietto da visita, lui c'è scritto così, ex marito di Madonna. Quando si è sposato con Madonna,
però ha cancellato poi dopo, perché dopo tutte le cose che ha fatto Madonna, insomma, tutte le...
No, non so,
ha fatto niente di particolare, per me ha fatto...
Non so se l'ha fatto, credo che dopo il matrimonio, cioè lui aveva fatto una discreta, diciamo, carriera come regista. Poi ha fatto due film geniali, che sono Lock and Stock e Snatch. Lock and Stock è il primo suo grande film, è il primo suo lungometraggio, il primo suo grande film sul genere. Questo...
Che ho scoperto si chiama Lock and Stock and the Smoking Barrel, è il titolo originale.
No, in italiano invece è Lock and Stock Pazzi Scatenati, che ha una trama simile, comunque ha un mood simile a Snatch, ovvero tratta, diciamo, dei piccoli delinquenti e la piccola delinquenza, o comunque dei gangster londinesi e della provincia di Londra, tutti traffici strani, diamanti, armi, estorsione e cosa, però tutte molto divertenti e molto ironici. E Lock and Stock, il primo, si trova comunque su Netflix. Noi preferivamo però parlare di Snatch perché, cioè, sono cazzi nostri, cioè, nel senso, ci pare, facciamo quello che ci pare e piace.
C'è, poi c'è anche Rock and Roll che non è, e che, diciamo, fa parte di questa sorta
di questa trilogia, trilogia del... sì. Poi dopo tutto il resto fa schifo, cioè, nel senso, no. Fa tutto schifo.
No, anche che poi tra King Arthur e Aladdin non si capisce.
Forse
che
giusto il primo Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. e Jude Law era caruccio, il
che però non è uno Sherlock Holmes, però vabbè.
Sì, va bene, diciamo che era. Poi ha conosciuto Madonna, ha fatto un film con lei che era il remake di Travolti da un insolito destino. Sì. Con Adriano Giannini, credo uno dei peggiori remake della storia. E, purtroppo
lui ha avviato questa follia dei remake.
Esatto. Snatch è davvero bello e divertente. È se siete amanti di Tarantino, lo conoscerete, però magari siete amanti di Tarantino e non lo conoscete, vedetelo, perché ha comunque tante cose di quel genere lì.
È il Tarantino all'inglese.
È il Tarantino all'inglese, c'ha un modo di girare molto divertente, molto interessante, anche molto, molto ricco. E ha un bellissimo modo di scrivere e di montare. O comunque non so cosa fa prima, se fa le fa contemporaneamente le cose, nel senso che quando scrive pensa già al montaggio, poi eventualmente scrive e poi monta. È con Brad Pitt, che fa una parte...
che mi sa che tra l'altro è l'unico outsider non inglese nel film.
Sì, può darsi, è vero, perché Jason Statham è inglese.
Sì, dovrebbe essere inglese.
Brad Pitt fa una parte fighissima, è bravissimo. Fa la parte di uno zingaro, un capo in una banda di zingari. È un film veramente che merita di essere visto, con Benicio del Toro.
Sì, è di Shirebrook, che penso sia uno dei paesi più inglesi dell'Inghilterra, quindi...
C'è Benicio del Toro che fa Frankie Quattro Dita, che è sempre uno strano traffichino che c'ha, sì, Frankie Quattro Cazzo di Dita, perché pensi che lo chiamino Frankie Quattro Cazzo di Dita. Bello, bello, insomma, direi di vederlo. Sempre ne faccio un altro io perché ce l'ho fresco, l'ho visto
sulla punta del Covid.
L'ho visto un paio di giorni fa, Brian di Nazareth. Ovvero su Netflix ci stanno due film, anche che quelli tre ne hanno fatti, dei Monty Python. Non c'è purtroppo il più bello, che è Il senso della vita, però ci sono sia Brian di Nazareth che... oddio, vabbè, adesso non ricordo l'altro, insomma, non... Re Artù... vabbè, adesso mi verrà in mente. Comunque... Il Sacro Graal, ecco, non Re Artù. Non mi veniva il nome. Mi ricordavo Cavalieri, mi ricordavo Crociate, ma non mi ricordavo che non era Re Artù. Però io vi suggerirei di vederli, diciamo, in serie, e di vederli soprattutto vedendo prima Brian di Nazareth, che è il secondo, poi di vedervi Il Sacro Graal, Monty Python e Il Sacro Graal, e poi di vedervi Il Senso della Vita, che è l'ultimo, che è un insieme di, tra l'altro, di sorta di insieme di film sotto film, ed è il più bello, cioè quello veramente più bello. Brian di Nazareth però è molto divertente, è molto bello, è del 1979. Tra l'altro Terry Gio,
solo una cosa, è Brian di Nazareth, Marco Piselloni, questo è il mio unico commento sul film.
Non ho capito.
Dico solo Marco Pisellonio su Brian di Nazareth, poi basta.
Ah, sì, no, ma...
vedetelo in italiano, ovviamente, per capire.
Allora, se lo vedete in italiano è molto divertente, se lo rivedete in inglese è divertentissimo, perché i Monty Python avevano questo modo di parlare, inglesissimo, ma tra l'altro sono praticamente il meglio del meglio che possiate vedere del film, del cinema demenziale, però... che non è affatto demenziale, nel senso è demenziale come forma, ma è il cinema più colto e ricco che possiate vedere, perché ogni film è demenziale nello sketch, ma è ricchissimo ed è coltissimo nel modo in cui quello sketch viene creato. È pieno di citazioni alla letteratura, è pieno di citazione alla storia, a seconda di quello che sia il contesto, è pieno di citazioni al teatro comico, al teatro drammatico, quindi davvero è bellissimo. Brian di Nazareth è stupendo, perché parla della storia di questo Ryan, che nasce a Nazareth, che è praticamente, cioè nasce e vive nello stesso periodo di Gesù, però nel frattempo lui fa altro, cioè sta assieme a dei cospiratori che cercano, dei cospiratori ebrei che cercano di cospirare contro l'impero romano che ha invaso Gerusalemme. E, bello, bello, vedetelo assolutamente.
Tra l'altro, se vi siete sempre chiesti come me fino a penso 5-6 anni fa perché in una delle intro delle gag del divano dei Simpson c'è un piede che calpesta loro, cioè i Simpson insomma sul divano, quel piede è un piede, è il piede di Cupido di Monty Python, che è, insomma vabbè, poi andatevelo a cercare se
vabbè comunque i Monty Python, cioè tutto ciò che vi ha fatto ridere negli ultimi 30 anni nasce dai Monty Python,
nasce dai Monty
tutte Python. Le cose divertenti nascono dai Monty Python, quindi andatevi a vedere la roba se non li conoscete. Tra l'altro è morto Terry Jones, che era il regista, sì, uno del collettivo, perché Monty Python chi sono? Sono un collettivo inglese di registi, scrittori, intellettuali, tra cui c'era Terry Jones che era il regista dei film ed è morto poco fa, c'è Terry Gilliam e c'erano,
c'è anche John Cleese che tra l'altro è un attore abbastanza, cioè, ha fatto anche tante altre cose oltre ai film di Monty Python.
Sì, c'era Graham Chapman, c'era Eric Kidel, c'era Michael Palin, insomma comunque, cioè, su questo non sbagliate, se ve lo vedete non sbagliate in qualsiasi stato morale siate. Poi che altro ci sta? Che suggerisci qualcos'altro?
Suggerisco, giusto perché voglio ricollegarmi, ritornare un po' in l'America, dopo due film inglesi, cioè di film comici, vabbè, inglesi, ritornerei in America, ecco, mi sentirei di consigliare uno dei film, diciamo che credo sia uno dei film migliori che ci sono su Netflix, che è Lo Sciacallo, che è di
Dan Gilroy, lo ricordo, che
esatto, che ha fatto, non mi ricordo, ha fatto non quel, ha fatto, quel non ha film fatto, sempre di Netflix con sempre
Velvet Gyllenhaal, sì, Velvet Buzzsaw,
che se non ho visto ma mi hanno detto che è inguardabile, però il film in questione è Lo Sciacallo, che non è per niente inguardabile, anzi ripeto, è uno dei, secondo me, dei migliori film.
Sì, lui ha fatto tutti i filmacci, cioè ha fatto Free Jack, ha fatto Rischio a Due, che è un bruttissimo film,
ha fatto Real Steel, che è uno dei film più trash no, sto scherzando, ha fatto se non sbaglio il capitolo di The Bourne con Jeremy Renner, che per me è il migliore di quelli che hanno fatto, perché gli altri sono spazzatura da un punto di vista di, insomma, proprio film d'azione, però lui è riuscito a risollevare questa saga, secondo me.
Comunque Lo Sciacallo, Nightcrawler, anch'io me lo ricordo veramente come un film. Beh, Jake Gyllenhaal difficilmente ne sbaglia uno, nel senso che
sì, questo è stato insieme a Enemy probabilmente quello di più, e Demolition uno dei film che mi ha fatto riavvicinare a lui, cioè nel senso,
ah, Demolition, gran film proprio.
Demolition è particolare, quello è un altro film che è passato abbastanza inosservato, nel senso non credo nemmeno sia stato proiettato in Italia per un minimo di tempo.
Però lo Sciacallo è bello, lui, cioè l'interpretazione dello Sciacallo è eccezionale di Jake Gill, cioè fa questa parte, sì, del pazzo che cerca a tutti i costi di avere successo e di riprendere il momento clou. No, davvero è scritto bene, è interpretato molto bene, è girato anche in modo eccellente. C'è un messaggio, una retorica di fondo sull'America che non è banalizzato, quindi ne vale la pena.
C'è anche il buon Riz Ahmed, che è ex rapper, attuale attore, che ha fatto un sacco di cose nuove, tra le quali ha fatto The Night Off
e adesso
The Night Off, ha fatto Rogue One, Star Wars Story, ha fatto anche Venom, quello lì con Jake Gyllenhaal, con Tom Hardy.
Adesso è andato a Berlino con un film, non mi ricordo come si chiama il film,
così proprio si
chiama. Sì, non mi ricordo come si chiama il film. No, non c'è neanche nei credit di
su internet.
Su Wikipedia, quindi adesso vedo se riesco a recuperare il film con cui è andato. Vabbè, se vi vedete, secondo me basta vedersi anche solo ed unicamente The Night Of per Night apprezzare Off, sì. Il talento di Riz Ahmed, perché
Riz Ahmed
perché
penso si dica Riz, non lo so, vabbè,
i Riz, quelli là che si mangi,
esatto, quelli che si mangi.
No, comunque è un, veramente un attore eccezionale. La trasformazione che lui ha in The Night Of, che è una serie in Italia è arrivata con Sky, o Sky Atlantic, non so in America di chi fosse.
Ma ne abbiamo già parlato, se non sbaglio.
Sì, ne abbiamo già parlato.
Della malattia dei piedi.
Sì, abbiamo parlato di John Turturro. Ok, bene. Ci spostiamo, torniamo nel bel paese, perché su Netflix c'è un film che io ho visto poco fa, che è molto carino.
Ma torniamo per chi? Non siamo eravamo partiti dal bel paese.
No, torniamo perché stavamo in America adesso. Stavamo a fare gli sciacalli in America.
No, perché abbiamo parlato di altri film coreani.
No, sì, noi italiani non abbiamo. Questo è l'unico film italiano che abbiamo inserito.
Pensa un po' tu.
All'interno della lista.
Ma sì, perché i film italiani belli in realtà su Netflix non ci sono. Sono tutti gli altri streaming. E quindi
no, infatti ne parleremo dopo. Ci sarà, cioè, su YouTube. C'è Rai Play, ne parleremo nelle altre puntate. Però questo sta su Netflix, si chiama Orecchie, è un film di Alessandro Aronaddio, che è un regista, ha fatto poco, ha fatto l'ultimo film che ha fatto è Io C'è, con Edoardo Leo, quello che lui si inventa una religione per non pagare le tasse. Orecchie è un film con un attore che secondo me negli anni vedremo sempre di più, si chiama Daniele Parisi, è questo attore. Io ho visto un altro film ultimamente che si chiama L'ospite di Duccio Chiarini, con una comparsata di Bruno Risas.
Ha fatto tre film, Orecchie, Il contagio e L'ospite, magari Il contagio
potrebbe
è un altro
essere
film adatto.
È un attore che secondo me avrà molto successo, se lo vedi dici oddio, ma questo è completamente inespressivo, perché c'ha sempre questa espressione un po' allampanata. È molto comica, è molto molto comico in questa sua situazione, in questo suo perenne, sai, un po' stempiato, senza capelli, un po' questo aspetto triste, ciondolante, che non ride mai, però ti fa sempre scompisciare dalle risate. E se io vi consiglio di vedere il trailer di Orecchie, perché vedete il trailer e correte poi a vedere il film. Il trailer è molto divertente. Il film è divertente, è scritto bene, è tutto in bianco e nero, quindi è comunque ha una sua ricerca stilistica.
Sì, non... ma anche una cosa molto particolare del cambio di aspect ratio, di formato, insomma.
Ah, sì, sì, sì.
Passa da un 1 a 1, un po' come i mammi di Dolan. Un 1 a 1 a un 16 noni.
Piano piano questo lo fa, nel
un
senso,
po' meno di 16
nel
noni,
corso insomma, del sì. film viene fatto.
Sì, è un po' un variare di inquadrature varie.
No, è molto interessante. Poi ha una cosa, c'ha un elemento nella sceneggiatura che a me piace sempre tanto, ovvero è girato a Roma in d'estate, o comunque in periodi in cui Roma è vuota, e quindi come Nanni Moretti, come In caro diario. E
questo Spinaceto pensavo peggio.
Pensavo peggio, ma questo Netflix pensavo peggio.
Ma tu non hai mai visto questo Spinaceto ambientato in GTA? Cioè hanno ricreato la scena della Vespa in GTA, bellissimo.
No, però il film dei Fratelli d'Innocenzo, di quei due poser degli Innocenzo, di D'Innocenzo, sì. È girato a... Oddio, si chiama D'Innocenzo o Innocenzo? Innocenzo, sai, mi viene il dubbio. È girato a Spinaceto.
No, D'Innocenzo.
D'Innocenzo, sì. Ok. È girato Spinaceto, quella favolaccia, quello che ha vinto l'Orso d'Argento per la sceneggiatura a Berlino. Ok, ultimo film che consigliamo per questa prima tornata elettorale su Netflix.
Ultimo film che consiglio, non è un film di Netflix se non sbaglio, però mi riallaccio al fatto che ho detto che Nightcrawler è uno dei migliori film di Netflix. Questo è un altro dei migliori film di Netflix, a parer mio, cioè che ci sono su Netflix, anche perché credo che entrambi non siano prodotti da Netflix.
No, anche perché forse erano usciti prima che Netflix anche.
Sì, sì, anche se poi Netflix, in questo caso Under the Skin è il film in questione. Mi vorrei allacciare un po' alla questione Netflix, perché se vedete Annihilation, quello lì con Natalie Portman, che è uscito, prodotto da Netflix, credo che fosse uno dei prodotti lancio di qualche anno fa, è molto simile a questo, sì. Prende molta ispirazione. E però ovviamente
è la copia che fa schifo,
la versione bella.
Sì, no, Under
no, vabbè, secondo me Annihilation non è malaccio, però si vede che sotto alcuni aspetti è proprio una copia di, cioè si sono ispirati parecchio.
Sì, però Annihilation non lo so, a me ha dato più fastidio che altro, mentre Under the Skin, pur essendo un film comunque diciamo horror, un thriller, un horror, un pseudo horror, è molto seducente e te lo vedi, cioè è quasi attraente il film. È un film particolare molto, perché cioè, utilizza la suggestione per raccontare, sì, il tema di questo praticamente alieno che arriva sulla Terra e piano piano si sposta da...
Sì, da... cioè, a parte il fatto che, vabbè, diciamo che questa è stata anche un po' la parola di un regista, perché lui, Jonathan Glazer, è un regista di videoclip musicali famosissimo, ha fatto, penso,
sì,
la maggior parte dei video, musicali più belli degli ultimi 10 anni.
The Massive Attack.
Sì, Nick Cave, ha fatto, come si chiama il cantante dei... Richard Ashcroft, il cantante dei
Velvet Underground, dei Verve.
dei Verve, esatto. E poi anche per i gruppi tipo Dead Weather, che sono un gruppo molto meno conosciuto di questi che abbiamo elencato.
Jack però... White.
Sì. E quindi c'è un po' questo stile registico molto, molto da video musicale.
Beh, lui ha fatto anche molti...
Come hai detto tu sulle suggestioni.
Ha fatto anche molta pubblicità.
Sì, che è un po', diciamo, questo. Cioè, nel senso... cioè, l'approccio al videoclip musicale, alla pubblicità, sono quelli, cioè, l'approccio a un tipo di media che comunque deve catturarti in poco tempo e lo deve fare quasi solo esclusivamente con delle sensazioni, senza parlare, senza avere dialoghi, quindi, cioè, tranne nel caso della pubblicità ovviamente, ma nemmeno nelle pubblicità ci sono tanti dialoghi, quindi lui è un, secondo me è un buon maestro di questa cosa.
Non ha fatto tanto lui, fece un film bruttino.
Sì, ha fatto tre film.
Io sono Sean, con Robert De Niro e Nicole Kidman.
Sì, e poi nel 2000 ha fatto questo Sexy Beast, che io tra l'altro non ho manco visto. Però tra l'altro un'altra cosa che hanno copiato di questo film, secondo me palesemente, sono le scene su sfondo nero, che sono praticamente identiche a quelle di Stranger Things. Che Stranger
Things ha copiato.
È uscito almeno 3-4 anni dopo, insomma.
Ah, è molto bello, c'ha delle bellissime musiche. Mi ricordo, c'ha queste musiche in synth molto, molto,
sì,
molto strane.
La colonna sonora era di... non vorrei dire una cazzata, non mi ricordo, vabbè.
La colonna sonora era di Mika Levy.
Sì, Mika Levy.
Che è una cantautrice e compositrice britannica. Che sì, ha fatto anche Jackie. Nel suo palmarès. È stata anche candidata a un Oscar, sempre per Jackie, e ai BAFTA per Under the Skin e Jackie. Ok, è una bella lista secondo me. Faccio un attimo un recap, perché magari qualcuno non si vuole sentire la puntata, si vuole sentire solo la lista, oppure si interessa qualche film. Abbiamo iniziato con Molly's Game, che è un, diciamo, legal movie, un po' thriller, legal movie, dai, molto interessante, sì, molto divertente. The Host, che è un film, un disaster movie, però è di Bong Joon-ho, il regista che ha vinto agli Oscar come miglior film, il regista di Parasite, ha vinto Cannes, insomma, il miglior regista che c'è attualmente in circolazione, quello con più hype, ed è un disaster movie molto particolare. Schegge di paura, film di anni 90, metà anni 90, con Richard Gere e Edward Norton, legal movie molto thriller. Poi Matteo suggeriva, vabbè, Quei bravi ragazzi, se non l'avete visto sputatevi in faccia, perché così non, cioè, se avete il coronavirus ve lo rimischiate, e poi ve lo vedete, e poi potete continuare con la lista, che è Baby Driver, che suggerisci tu, io non l'ho mai visto,
quindi te lo suggerisco,
quindi me lo suggerisci, quindi me lo vado a vedere. E The Secretary, non The Secretary, con James Spader e Maggie Gyllenhaal, bello, commedia nera, commedia nerissima o commedissima nera, a seconda di come la vedi. True Story, thrillerone, anche qui legal movie, ma molto thriller psicologico, cioè proprio psicologicissimo, alla fine del film sei tutto intrippato. Poi Poi Snatch, che è il film di, il terzo film di Guy Ritchie, bello, 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 divertente, un, non saprei come definirlo, insomma è una commedia, un po' gangster movie comico, slapstick, di tutto c'è.
È, lo, è, diciamo, è il Pulp Fiction inglese,
è, pulp, è un pulp, è un film pulp, ecco, forse la definizione più sensata è un film pulp. Brian di Nazareth, capolavoro della commedia e del cinema demenziale dei Monty Python. Poi lo sciagallo, Nightcrawler, con l'altro della famiglia Gyllenhaal, ovvero Jay, quello bello, Jay, Jake. Orecchie, film italiano in, molto particolare, in, completamente in bianco e nero, di Alessandro Aronaddio, come, come ricordato tu, anche girato in modo molto particolare perché cambia l'aspect ratio nel corso del film.
Aspect ratio.
Ovvero da, passa da un formato
il rapporto d'aspetto, diciamo, in, realtà, in italiano, va, sì. Così non facciamo i...
Vabbè, ma in realtà si dice aspect ratio, perché ratio è una parola...
No, è in inglese,
no, si
no,
dice,
in inglese si dice aspect, ratio.
Ma è come quando dicono coronavirus, senza, di, senza ricordarsi che va, virus è latino e non è inglese.
Lo so,
tipo
vabbè,
gli italiani...
Se, se lo vuoi dire in inglese, cioè nel senso dice aspect, mica dici, stai dicendo aspect, ratio di aspetto.
In realtà io sto dicendo comunque aspect, che va bene anche in inglese, c'è una pronuncia anche inglese, e ci aggiungo poi una parola latina.
No, vabbè, va benissimo. Ti stai complicando la vita, insomma. Io, guarda, io lo dico così perché quando, quando faccio, segui corsi e guardi tutorial in inglese, dicono aspect ratio.
Ma perché quelli
quindi
sono...
Io, il mio cervello è preimpostato.
Perché quelli sono dei cafoni, sono cafoni. E poi abbiamo concluso con Under the Skin, che è un horror, un thrillerone molto bello. Sì, un film suggestivo su un alieno che arriva sulla Terra nelle
vesti. Forse questo è quello che consiglierei di più tra tutti questi, anche se ci sono dei cult in mezzo, quindi guardate pure i cult.
La cosa bella di Under the Skin è che l'alieno sceglie Scarlett Johansson per diffondersi sulla Terra, quindi diciamo che
quindi significa che se c'erano degli uomini che non volevano vedere questo film con questo, questa cosa che
c'è,
appena detto,
c'è Scarlett Johansson nuda, questo sicuro, sì. E, diciamo che l'alieno è abbastanza furbo, insomma non è proprio dei più scemi, non è tipo quello di Stranger Things, che tutto è fuorché attraente. Prima di chiudere sentiamo l'ultima parte della nota vocale di Federico, che secondo me la risentiremo perché ci sono suggerimenti anche su altre piattaforme, quindi nelle prossime puntate, quando parliamo di film sulle altre piattaforme, sentiremo anche questa, cioè sentiremo anche, sentiremo di nuovo la nota vocale di Federico, quindi sentiamo un attimo l'ultima parte.
Dunque, è arrivato il momento di passare a quelle grosse e quelle famose. C'è su Netflix, vorrei vedere American Factory, che è il documentario che ha vinto l'Oscar quest'anno, su cui in realtà non è che abbia grosse aspettative, ma chissà. In realtà c'è un cortometraggio che è What Did Jack Do, che è una conversazione di David Lynch con una scimmia di 17 minuti che tutti hanno già visto, ma io ancora no, sempre per le ragioni di qui sotto, cioè il mio non avere internet. E sempre su Netflix, non è vero, sempre su Netflix non c'è più niente. Passando a Prime Video, ci sta, chi ci sta? Un documentario interessante che ho trovato spulciando nella sezione, che recitava nella scheda bla 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 bla, in un paese in cui non è più possibile ammalarsi, che è un documentario del 2017 che credo abbia vinto l'ITFA, ma qua potrei sbagliarmi, che racconta di, della crisi venezuelana del 2017 e più in particolare nel fatto che in quel periodo non fossero reperibili i farmaci, e quindi segue una serie di persone ammalate che convivono con non riuscire a, ad avere farmaci a casa, quindi è una cosa molto ansiogena in questo periodo, quindi forse non va andata a vedere. Però se volete un fatto ancora più ansiogeno, ci sono i primi due film di Dario Argento, che sono rispettivamente L'uccello alle piume di cristallo e Il gatto a nove code. Credo ci sia anche qualcos'altro di Argento in realtà su Prime Video. E ci ho detto, se siete universitari, ricordo a tutti che Mubi è gratuito, basta registrarsi e chiedere una mail di conferma ed è tutto gratuito, ci sono un sacco di film interessanti. Forse magari io in questi giorni, dal momento che ho c'ho un po' di tempo, riuscirò effettivamente a vedermi un film al giorno, perché Mubi funziona per un film al giorno. Vabbè, ci ho detto, ho fatto una onda lunghissima, però spero che vediate almeno qualcosa, e nel caso in cui vogliate poi contattarmi per farci due chiacchiere e riempire il vuoto sui film che avete visto, contattatemi, non so bene in che modo, ma contattatemi. Ciao, un bacione.
Bene, l'ultima parte è proprio quella su Netflix, quindi dovevamo metterla praticamente all'inizio, ma purtroppo è così.
Ho mantenuto la suspense con questo terzo capitolo della trilogia.
È così che va la vita, così va la vita, quindi facciamocene una ragione. Perfetto, siamo arrivati alla fine. Cosa ti vedi tu?
Ma sto scegliendo in realtà. Ieri ho visto Cena con Delitto, che mi è piaciuto moltissimo, veramente tanto, non me l'aspettavo.
Lo devo vedere.
E ho scoperto la coppia, la Kate Stanfield e Daniel Craig, che secondo me funzionano abbastanza bene insieme. Anche, anche se sono perché... due attori che secondo me con chiunque li metti in generale funzionano bene. E poi c'è anche Ana de Armas che è praticamente protagonista del film.
Anche perché Daniel Craig deve smettere di fare 007, quindi gli dobbiamo trovare qualcos'altro da fare.
Sì, assolutamente, anche perché nel film c'ha 20 kg in più, è veramente preoccupante il fatto che comunque si è... Però regge bene la parte comica, cioè secondo me fa proprio bene il fatto che c'è questa scena di artettissima, dico solo questo, che sta lui, viene lasciato in macchina, sta lui con l'iPod nelle orecchie e canta, si sente solo lui che canta sta canzone, quindi canzone inglese tra l'altro se non sbaglio, quindi fa anche abbastanza ridere.
Buono, buono. Ok,
tu che ti vedi?
Io credo che mi vedrò cioè un film che non ho mai visto, su Mubi, non molto genere Mubi, devo dire la verità, però, che è Foxcatcher.
Lo volevo vedere anch'io, magari me lo vedo anch'io stasera.
Con Mark Ruffalo, Channing Tatum e anche Steve Carell. È un film di Bennett Miller, che ha fatto il famoso Arte di vincere, Moneyball, di cui parlavamo con Aaron Sorkin. Ha fatto Truman Capote, però non ha fatto altro, nel senso ha fatto poca roba. È del 2014, venne candidato a vari Oscar e parla della famiglia Dupont. Sa famiglia di...
quella che dicevo io, cioè Mark Ruffalo fa solo film con la famiglia.
Sì, infatti a me è venuto Casini. Io lo voglio vedere perché ho visto di recente Dark Waters, che è sempre con Mark Ruffalo, che però fa l'avvocato ambientalista e cerca di incastrare la DuPont, che è questa storica azienda chimica americana, praticamente è la morte nera, è il male in terra. E...
Evil Corp di Mr. Robot.
Più o meno quello, sì. E lui, però, in questo film in realtà lui fa parte, se non sbaglio, della famiglia
Dupont. Non lo so, so solo che Steve Carell interpreta Dupont, che fu quello lì
che ammazzò. Sì, comunque, praticamente racconta.
Che tra l'altro era, se non sbaglio, il nipote del Dupont, uno delle pecore nere.
È questa famigliona di ricconi americani, però pieni di. Tipo Dynasty, pieno di segreti.
Tipo Trump.
Esatto. Praticamente. Hanno questa squadra di lotta libera e un istruttore, un collottatore che lui chiama, viene ammazzato. Praticamente racconta di questa storia dell'omicidio di questo lottatore libero. E fu presentato a Cannes qualche anno fa, nel 2014 appunto. E venne anche nominato a vari Oscar. Mi interessa, lo ha consigliato anche Sorrentino, che adesso sta a casa a non fare un cazzo. E dal suo Instagram suggerisce roba, quindi c'è anche l'hashtag Sorrentino consiglia cose. E tra i film che ha suggerito c'era,
e noi facciamo l'hashtag sti cazzi.
Esatto, c'era anche l'hashtag. C'era anche questo. Ok, guarda, io direi di chiudere, così siamo stati bravi anche questa puntata, che abbiamo fatto un'oretta scarsa. Adesso però chiudiamo, vi ricordiamo di non attaccare, ma di sentirvi nei prossimi, diciamo, 3 minuti scarsi, il pezzo di Vico.
Di Vico.
Che si chiama Pandemia, o Pandemia, come lui lo pronuncia. Ed è molto bello, un pezzo trap, rap, insomma, trap. Quello che si porta mo', la roba che si porta mo'.
Sì. Lui è un po' litrico, quindi non c'è manco bisogno di... di inquadrarlo, fa tante cose.
Il pezzo è davvero bello, bellissima produzione, il testo è molto fico e ballerete, cioè ve lo risentirete, quindi poi quando volete risentirvelo vi risentite tutta la puntata.
Oh, no, poi potete anche andare da lui perché nel video si vede anche dove abita e...
ve lo dice. Capirete
sicuro se siete di Napoli, insomma, vabbè. Sì, sì, vabbè, però si vede anche proprio dove abita, alla finestra proprio.
Bene, giovani, è stato un piacere. Ci aggiorniamo in questi giorni per registrare la prossima.
Alla prossima puntata.
E per sapere se siamo ancora vivi.
Sì.
Andrà tutto bene, eh? Andrà sicuramente tutto bene. Se continuiamo a dirci...
Non diciamo un abbraccio perché...
No, un abbraccio non è il caso, però andrà sicuramente tutto bene. Le cose alla fine vanno bene, restate a casa per quanto potete. Chi non può restare a casa cerca di stare attento, non toccatevi neanche tra di voi, cioè nel senso proprio non praticate neanche autoerotismo.
Autoerotismo.
Un bacio forte a distanza, così non c'è pericolo. Ciao.
Yeah. Baci il stellari.
Ciao.
Milano, Piazza Insubria, Calvairate.
Milano, 12 marzo 2020.
12 marzo 2020.
Pandemia,
il mondo in pandemia. La piazza ha fame ed è sveglia. La piazza no, no, non si ferma. La piazza ha fame ed è sveglia. Lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame ed è sveglia. La piazza no, no, non si ferma. La piazza ha fame ed è sveglia. Lo vedo dalla mia finestra. Mamma, mamma, quando fa male. Mamma, anche Napoli, rumore, romare. Mamma, 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 ma quando fa male. Tengo pure non è chiuso, fisso in ospedale.
Frate, mi fa male la testa, i pensieri pregano, pregano, manco fosse una messa. Io mi guardo allo specchio ma finisco poi per fare rissa. Cerco ovunque il bene ma l'odio poi mi eclissa.
Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio. Il mondo non ha Dio, io non so più il nome mio. Il caos non ha Dio, la pandemia non ha Dio. Milano non sa il nome mio. Il mondo sa più il nome mio.
Puru 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 simo song fatto momo faccio nata can. Puru 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 simo song fatto momo faccio nata can. Faccio nata can. Puru simo song fatto momo faccio nata can. Sullo buono gas caca posto un gatam. Roba naturale fredda diretta a Spagna. Roba naturale no chemical no bamba.
La piazza ha fame ed è sveglia. La piazza no, no, non si ferma. È pandemia sulla terra. È pandemia sulla terra. La piazza ha fame ed è sveglia. La piazza no, no, non si ferma. Nonna mantieni la calma. Nonna mantieni la calma. Milano mi sta bastonando. Prima mi indica dove è il traguardo. Sento il profumo accecare lo sguardo. Ora nessuno diventerà un altro. Io che ci credo, io che ci spero. No, non ho santi né in terra né in cielo. Io che ci credo, io che ci spero. No, non ho santi né in terra né in cielo.
La piazza ha fame ed è sveglia. La piazza no, no, non si ferma. La piazza ha fame ed è sveglia. Lo vedo dalla mia finestra. La piazza ha fame ed è sveglia. La piazza no, no, non si ferma. Lo vedo dalla...